che salto che si fa quando si entra nei locali della società del mutuo soccorso. Un balzo indietro nella storia, catapultati in pieno al tempo dell'Unità d'Italia. Il palazzo è bello, uno di quelli che costringono i passanti a guardare con il naso all'insù. 5 piani che svettano verso l'alto, con un bel portone grande, su via dei Priori, la via delle grandi dimore storiche cittadine. Poi si sale al primo piano e lì si entra in un'altra dimensione. Un grande bancone, come quello delle vecchie banche che si vedono nei film, un bel legno scuro che era l'originale ingresso della storica società. Ma che cos'era questa società? Intanto è una delle più antiche d'Italia, nata per istruire una società di artisti e di operai allo scopo di reciprocamente farsi del bene con mutue sovvenzioni nei casi di malattia o altro infortunio. Una società di mutuo aiuto, insomma, quando non c'era l'INPS e quando, in caso di infortunio sul lavoro, si rischiava di lasciare a casa bocche affamate. È nata nel 1861, una delle prime istituzioni laiche di mutuo aiuto. E nello statuto leggiamo: l'associazione è la base sicura, vera ed indiscutibile di ogni civile progresso. Che belle parole! I nostri nonni avevano focalizzato che da soli non ci si salva e che il benessere è reale se è collettivo. Alzando lo sguardo, nella prima stanza ci sono tante camicie rosse, camicie garibaldine, quelle simbolo della Repubblica e della lotta di popolo, tutte risalenti a quando la Repubblica non c'era e quando portare una camicia rossa significava qualcosa di ben preciso. Ecco, vedi? Questa è la camicia di Giuseppe Evangelisti, un pittore perugino. Ora il palazzetto dello sport non porta più il suo nome, ma è stato un errore. I perugini dovrebbero arrabbiarsi. Evangelisti era uno come ne nascono pochi. Era del Borgo Sant'Angelo, è stato un grande ciclista, uno dei primi, e le biciclette all'epoca pesavano. Grande ciclista e per le gare girò l'Europa. Fondò uno dei primi club di biciclette, ma non è stato solo questo. Era un repubblicano e garibaldino, vero. Amico fraterno di Guglielmo Migliocchi. È stato uno dei primi perugini a rispondere all'appello del nipote di Garibaldi per combattere nelle Argonne in Francia, prima che l'Italia entrasse nella Grande Guerra. E i francesi gli assegnarono la Legion d'Onore. È morto nel 1935 a Nizza, esule. Da noi rischiava grosso. Era antifascista. Ah, e poi Domenico Lupatelli. Questo è un altro da non dimenticare. Era un mazziniano, quando a Perugia c'era ancora il Papa. Partecipò a una rivolta e, grande e grosso com'era, prese a pugni le guardie del Papa e si fece 5 anni di prigione. Poi venne esiliato e si recò in tanti paesi europei. Finì per morire in Calabria, con i fratelli Bandiera. Eh sì, qui ci sono i cimeli del Risorgimento e ce ne sono tanti. Si ricordano quelli che lottarono per la fine del papare, quello responsabile delle stragi del 20 giugno. Pio IX, quello che aveva avallato l'ordine di libero saccheggio e libera violenza. Bel papa, bella figura di sant'uomo. E poi vengono a chiedere perché i perugini distrussero la rocca. La distrussero perché era il simbolo del papa tiranno e i simboli di oppressione vanno distrutti. Fallo a dire ai morti di Corso Cavour, alle ragazze violentate del collegio, agli artigiani uccisi dalla sbirraglia pretesca. Ma, come disse Cavour, quella strage al Papa gli si ritorse contro. In quei giorni soggiornava a Perugia una facoltosa famiglia di americani. Stavano in fondo alle scalette di Sant'Ercolano. Lì c'era un albergo, l'Hôtel de France. Lo vedi quando arrivi alla chiesa di Sant'Ercolano. È l'edificio con in cima una bella torretta. Dicevo, lì soggiornava una famiglia americana, giornalisti, gente colta, che assistette alle violenze delle guardie del Papa. Questi, come un'orda di barbari, entrarono nella città, prima da Porta San Costanzo e poi verso San Pietro. I perugini ci provarono a fare le barricate, ma quelli erano tanti e armati e la resistenza durò poco. Entrarono dal frontone e dilagarono per il borgo, fino alle scalette di Sant'Ercolano. Entrarono nell'hotel e massacrarono chi opponeva resistenza. Cercavano il bottino. Gli americani videro uccidere il proprietario dell'albergo e picchiare, poi uccidere anche lo stalliere che li aveva nascosti in una soffitta. Ci mancò poco che venissero uccisi anche loro. Grazie a una bella somma di denaro, però, riuscirono a uscire e scapparono verso il lago e poi a Firenze. Quando tornarono, raccontarono dell'eccidio di Perugia. Prima è Perkins, così mi sembra si chiamasse il signore di Boston, che avvertì il ministro degli Stati Uniti a Roma, e poi la donna che viaggiava con lui, Miss Cleveland, che mandò una lettera al Times di Londra. E il Papa non ci fece una bella figura, anzi, tutte le potenze europee, la Spagna, la Russia, la Prussia e l'Austria, che avevano sempre difeso l'esistenza dello Stato Pontificio, si unirono alle critiche della Gran Bretagna e solo la Francia rimase in difesa del pontefice. Quindi la società è anche un piccolo museo del Risorgimento, di quello che avvenne a Perugia, per non dimenticare. E poi ci sono le bandiere antiche, le bandiere tricolori con il grifo rampante e quella con lo scudo e gli strumenti da lavoro, e un'altra, la più bella, che reca la scritta in francese «Vive l'indépendance d'Italie, Rome capitale». È la bandiera della gloriosa Repubblica Romana del 49. Quella di Armellini, Mazzini e Saffi. Quella di Garibaldi e della Costituzione Repubblicana, che poi ispirò la nostra di Costituzione, quella bella del 1946. Ah, bella beffa per quei giovani patrioti, rovesciati dalle armi francesi. Liberté, égalité e fraternité messe al soldo del clero. La bandiera ha una macchia rossa di sangue e chissà a chi sarà appartenuta. E poi ancora, per le stanze dell'appartamento in via dei Priori, nella sala riunioni, libri, tanti, che li portavano in giro per le campagne e le città e li distribuivano a chi ne facesse richiesta, e le bandiere dei quartieri perugini e l'archivio, il grande archivio storico dal 1861. Nomi di lavoratori e lavoratrici, perché anche le donne potevano iscriversi. Nomi, indirizzi, vie, cifre, infortuni. Quali erano i più frequenti? Quando interveniva la società? E le malattie di cosa soffrivano? Da quello che si può leggere, le peggiori erano le malattie polmonari. Non è che ci fosse la legge sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Si lavorava all'aperto, al freddo o nelle cantine. Poca luce, poca aria e tanta polvere. E poi i labari neri, quelli del 1909, quando venne inaugurato il monumento al frontone per le stragi del 20 giugno. La società mise un drappo nero in ogni casa del borgo in cui le guardie del Papa avevano seminato morte.